Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando sui canali Instagram e Facebook. Questo è di oggi è il secondo incontro di Accademia Rebelde, il ciclo che abbiamo iniziato sulle nostre rivoluzioni. Continuiamo con l'incontro di oggi sulla rivoluzione cinese dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto sulla rivoluzione russa. Il titolo che abbiamo dato oggi è La lunga lotta per il socialismo, la rivoluzione cinese, e affronterà e proverà anche a trovare un raccordo con storico, teorico e politico anche con la rivoluzione russa e la rivoluzione bolscevica. Questo è il nostro secondo incontro, che sarà un termine di passaggio per il terzo incontro che poi torneremo a fare a dicembre, il mese prossimo. Ormai siamo agli sgoccioli, l'11 dicembre, venerdì, sempre fra 2 settimane, con la rivoluzione cubana. Senza altri preamboli, io ringrazio coloro che ci stanno ascoltando e do la parola ad Angelo, che ci parlerà della rivoluzione cinese.
Buonasera a tutti. Questa sera tratteremo della rivoluzione cinese, una rivoluzione che è poco conosciuta oggi tra i giovani compagni, ma che è ricca di insegnamenti per la nostra cassetta per gli attrezzi e che costituisce anche un'epopea per molti aspetti, un'epopea che ha portato 600 milioni di persone fuori da un regime feudale e da un regime coloniale. Innanzitutto inquadriamo un attimo per linee generali la Cina del fine Ottocento. La Cina del fine Ottocento era un paese semi feudale, c'era un imperatore, c'era la maggioranza della popolazione era costituita da contadini tenuti in condizioni di super sfruttamento e di grande arretratezza culturale. Era un paese anche semicoloniale, nel senso che era suddiviso tra molte potenze coloniali, l'Inghilterra, gli USA, eccetera, in zone di influenza. Queste due caratteristiche hanno prodotto nel tempo, e in particolare nell'Ottocento, importanti movimenti rivoluzionari. I più importanti sono appunto l'insurrezione dei contadini del Taiping, che incendiò le campagne cinesi dal 1850 al 1864, e la rivolta anticoloniale dei Boxer del 1900, per sedare la quale intervennero gli eserciti di numerose potenze coloniali, tra cui anche l'Italia. Entrambe le rivolte hanno avuto un ruolo molto importante per la Cina e anche per aprire la strada alle trasformazioni rivoluzionarie che hanno scosso il paese nel corso del Novecento. In questo contesto, a fine dell'Ottocento, emerse un rivoluzionario democratico e anticolonialista che si mise alla testa della lotta contro l'imperatore, per la costituzione di una repubblica borghese e per liberare il paese dalle potenze coloniali, su Yat-sen. Egli fondò un partito nazionale, un partito democratico, un partito anticoloniale, che si chiamava il Kuomintang. È importante fissare questo partito perché avrà un ruolo di un certo rilievo nel corso della rivoluzione cinese, prima come alleato dei comunisti e poi come loro acerrimo nemico. Nel 1911 Sun Yat-sen guidò una rivoluzione che riuscì a disarcionare l'imperatore e a instaurare una repubblica. Questa rivoluzione, egli instaurò un governo, ma dopo un anno Sun Yat-sen venne praticamente fatto fuori dal governo con degli intrighi di palazzo. Questo fece precipitare la Cina in una situazione di caos in cui sostanzialmente il paese vide l'affermazione di tanti eserciti privati guidati da banditi fondamentalmente, detti signori della guerra, i quali iniziarono a controllare e a sfruttare pezzi del territorio legati a questa o quella potenza coloniale. Fino a quel momento il marxismo era sconosciuto in Cina. Solo con la vittoria della rivoluzione d'ottobre e con la rinuncia da parte dell'Unione Sovietica dei territori conquistati dallo zar russo, dei territori cinesi conquistati dallo zar russo, che il marxismo inizia a penetrare in Cina. Mentre la Russia sovietica però rinunciava ai suoi territori, il Giappone cercava invece di approfittare della Prima Guerra Mondiale per estendere la sua influenza sul paese, sulla Cina. In questo contesto, influenzato quindi da un lato dalla spinta data dalla rivoluzione d'ottobre e dall'altro dalle minacce espansioniste del Giappone, che sorge un movimento, il movimento del 4 maggio 1919, un movimento che trova nei giovani, negli studenti, la forza trainante, un movimento che chiede riforme democratiche, un movimento anticoloniale e un movimento che forgia anche tutta una leva di giovani rivoluzionari, tra cui Mao Zedong, tra cui Chou Enlai, tra cui altri compagni che poi si metteranno alla testa del processo rivoluzionario in Cina. Nel 1921 nasce il Partito Comunista Cinese. Nasce, abbiamo visto, sulla spinta della rivoluzione d'ottobre, ma nasce anche con il sostegno proprio anche politico-organizzativo dell'Internazionale Comunista fondata da Lenin, la quale proprio fa un lavoro di tessitura e di orientamento per portare alla nascita del partito. In questa fase Mao Zedong non è alla testa del partito, è un quadro che opera nello Yunnan, la sua regione, per diffondere il marxismo e per organizzare le leghe contadine. La rivoluzione russa creò però delle contraddizioni anche all'interno del Kuomintang, il partito nazionale democratico anticolonialista che abbiamo visto prima, e nel quale iniziò a rafforzarsi la tendenza ad avvicinarsi alla Russia sovietica, ad allearsi alla Russia sovietica nella lotta anticoloniale. Sun Yat-sen abbandonò, che era il leader di questo partito, abbandonò le sue iniziali contrasti, la sua iniziale ostilità verso il marxismo e assunse la parola d'ordine di guida del partito nazionalismo, democrazia e socialismo, individuando appunto nell'URSS, nell'Unione Sovietica, il principale alleato nella lotta anticoloniale. Questa apertura di Sun Yat-sen creò una contraddizione dentro il Kuomintang, ossia fece emergere quella parte anticomunista presente nel Kuomintang, espressione degli interessi della grande borghesia, dei grandi proprietari terrieri cinesi che temevano la rivoluzione socialista. Il Partito Comunista Cinese, allo stesso tempo, a fronte di questa apertura di Sun Yat-sen, inizialmente reagì con settarismo, in quanto riteneva il Kuomintang un partito da combattere fondamentalmente, espressione degli interessi nemici. Fu solo grazie all'orientamento dell'Internazionale Comunista e alla lotta condotta da una parte del Partito Comunista Cinese con a capo Mao Zedong che invece ribaltò questo orientamento e aprì così la strada alla costruzione di un fronte comune di lotta anticoloniale tra il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang. Mao, nel corso di questa lotta, entra nel Comitato Centrale. Come spesso però avverrà nella storia del Partito Comunista Cinese, dopo una deviazione settaria di chiusura, ne seguirà una in senso opposto. Nel senso che il Partito Comunista Cinese, dopo la chiusura iniziale, abbraccia la linea contraria, ossia subordinare completamente la sua azione al Kuomintang, abbandonare la sua autonomia ideologica, politica, organizzativa e mettersi alla coda del Kuomintang. Mao contrastò questa posizione, dicendo che il partito non doveva sciogliersi nel fronte, doveva lavorare nel fronte, ma doveva mantenere una sua autonomia. Perché sciogliersi il fronte sostanzialmente significava mettersi alla coda dell'orientamento della grande borghesia nazionale. Venne messo in minoranza, fu in minoranza e diciamo anche iniziò ad essere isolato nel partito Mao. C'era però anche un secondo motivo di divergenza tra il Comitato Centrale e Mao Zedong, ossia il ruolo che dovevano svolgere nella rivoluzione cinese i contadini. Mentre infatti l'orientamento principale del Comitato Centrale era ritenere come campo principale di lavoro la classe operaia e le città, Mao Zedong diceva, stante la composizione di classe della Cina e quindi una composizione altamente contadina, bisognava lavorare principalmente sui contadini, organizzarli e circondare la città dalle campagne fondamentalmente, per poi arrivare anche ad espugnare le città stesse. Questa linea però era minoritaria nel partito e Mao appunto svolgeva un'azione isolata. Nel 1924 muore Sun Yat-sen, il leader del Kuomintang. Al suo posto la direzione viene presa da Chiang Kai-shek, che era il principale esponente della linea anticomunista nel Kuomintang, anche se celava questo suo reale orientamento con frasi ingannevoli, composizioni ingannevoli di vicinanza all'Unione Sovietica. Nel 1925 lo scontro tra Mao e il resto del CC entra in una fase estremamente acuta e Mao viene buttato fuori dal Comitato Centrale. Questo è bene aprire una parentesi: Mao fu minoranza nel partito fino al 1934, quindi contrariamente a quello che si può pensare, in realtà fu minoranza dal 1922-23 al 1934. E anche dopo la presa del potere, anche dopo che assunse la direzione del partito, dovette condurre sempre molte battaglie al suo interno per far passare, diciamo, il suo orientamento, la sua posizione. Mao torna quindi nello Yunnan e prosegue il lavoro di costruzione e di orientamento e di organizzazione dei contadini. Si dedica inoltre ad un minuzioso lavoro di inchiesta di classe, di analisi della società cinese e delle classi cinesi. Il lavoro di inchiesta e l'analisi di classe fu una costante in Mao, che gli permise di non cadere in ragionamenti dogmatici, ma di analizzare la realtà lucidamente e di definire su questa base la via da seguire. Chi non fa inchiesta non ha diritto di parola, disse giustamente qualche anno più avanti Mao, contro chi anteponeva nel partito dogmi alla realtà concreta, formule all'elaborazione di linee sulla base di un'attenta analisi della situazione. Nel 1926 Chiang Kai-shek butta la maschera, getta la maschera e avvia una campagna di repressione spietata contro i comunisti, contro gli operai, contro i contadini organizzati dal Partito Comunista. Il Partito Comunista a questo punto è allo sbando completo, si afferma una linea rinunciataria, cioè non c'è, e anche di pompieraggio rispetto alle rivolte che nel frattempo i contadini svolgevano, a dimostrazione della giustezza della posizione che Mao invece portava, ossia che non bisognava sciogliersi nel fronte e mettersi alla coda del Kuomintang. Mao e anche altri non disobbedisce alla linea e non disarma i contadini. Nel 1927, quindi un anno dopo, nel Partito Comunista Cinese avviene una nuova inversione di rotta, un nuovo sbandamento dalla linea appunto di disarmo, di sudditanza verso il Kuomintang, si afferma invece una linea estremista, fare insurrezioni nelle città. Quindi si passa dalla linea capitalazionista alla linea, diciamo, di insurrezionale. Mao ancora una volta è critico, dice: non ci sono le condizioni attualmente per fare insurrezioni nelle città, dobbiamo fare un paziente lavoro con i contadini, organizzarli e via via circondare la città dalla campagna. Le insurrezioni del 27 furono tutte stroncate, fu un fallimento. Però Mao operò in questa fase nella campagna dello Yunnan, organizzando a sua volta quella che venne chiamata l'insurrezione del raccolto di autunno. Anche questa insurrezione però fu un fallimento. L'armata di Mao, composta da 8.000 persone, si ritrovò con sole 800 persone. A questo punto Mao decise di mettere in campo una ritirata, di scalare il massiccio del Kangshan e costruire la prima base rossa della rivoluzione cinese. Grazie a questa decisione di Mao, la rivoluzione cinese venne messa su dei binari nuovi e si iniziò a seguire una via originale per la presa del potere, una via che tenesse conto delle condizioni reali del paese. Che cos'era una base rossa? Era una zona liberata del paese da parte dei comunisti, i quali si occupavano di portare avanti una riforma agraria mobilitando i contadini, quindi esproprio di grandi proprietari terrieri e distribuzione della terra, di creare delle scuole di formazione sia per i comunisti che per i contadini, di creare ospedali, di amministrare il territorio favorendo e promuovendo la partecipazione attiva dei contadini al processo decisionale. In questa visione di Mao, l'esercito rosso assunse tratti diametralmente opposti ai normali eserciti al servizio delle classi dominanti. Non era un esercito che viveva sulle spalle dei contadini e che sfruttava i contadini. Era un esercito al servizio del popolo, ossia in prima linea nell'espropriazione dei grandi proprietari terrieri e nella distribuzione della terra, nella lotta contro gli abusi e per la difesa dei contadini. Un esercito che non pesava sui contadini, ma che partecipava attivamente alla produzione di cibo e alla costruzione di infrastrutture, che pagava il cibo ai contadini nel caso in cui lo prendeva, che non effettuava razzie e che non maltrattava i prigionieri. L'esercito era uno strumento di propaganda e di organizzazione, oltre che di difesa e di attacco. Per raggiungere questi obiettivi e per superare la mentalità militare, e quindi creare un esercito che non si era mai visto con questi tratti in Cina, Mao produsse un grande lavoro di formazione politica, ideologica tra i membri dell'esercito. Partito, esercito, masse. Questi erano i tre componenti imprescindibili del processo rivoluzionario per Mao Zedong. Tra questi era il partito, la politica, l'elemento dirigente, anche rispetto all'esercito. Il nostro principio è che il partito comanda il fucile e mai dobbiamo permettere che il fucile comandi il partito, diciamo. In questo profondo lavoro di elaborazione e di sperimentazione politica e militare, Mao fissò un altro importante principio che divenne nel tempo uno degli assi principali e vincenti del processo rivoluzionario cinese e che fece scuola nel mondo, nelle guerriglie nel mondo. Se il nemico attacca, noi ci ritiriamo. Se il nemico si arresta, noi lo molestiamo. Se il nemico è spossato, noi lo attacchiamo. Se il nemico si ritira, noi lo inseguiamo. Più avanti aggiunse anche altri criteri fondamentali, concetti fondamentali al suo pensiero strategico. Appunto, nel concepire la rivoluzione non come lo scoccare dell'ora X, ma come un processo in cui si combattono due poteri, quello rivoluzionario e quello reazionario, come un processo articolato che passa attraverso fasi, tappe, accumuli quantitativi e salti qualitativi, avanzamenti e arretramenti, Mao arrivò a fissare tre grandi fasi della strategia che denominò guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata. La prima fase è la fase della difensiva strategica, in cui le forze rivoluzionarie sono esigue e quelle del nemico grandi, e il compito principale è quello di non farsi distruggere e via via accumulare forze. 2. La fase dell'equilibrio strategico, in cui esiste un rapporto uguale tra le forze rivoluzionarie e quelle del nemico. 3. La fase dell'offensiva strategica, in cui le forze rivoluzionarie sono superiori a quelle del nemico e l'obiettivo è la sua completa distruzione. Questi sono una serie di apporti al pensiero strategico che ha dato Mao sviluppando il pensiero strategico del movimento comunista e che, diciamo, possono essere utili, senza chiaramente dogmatismo e schematismo, anche per la nostra cassetta degli attrezzi. Ma torniamo al massiccio del Qing Kang Shan. Via via nuove forze si unirono a Mao, alla base rossa. Affluirono comunisti e altri pezzi dell'esercito rosso allo sbando dopo la reazione del 1927. Tra questi Chu Te, che divenne il leggendario dirigente dell'Armata Rossa. Con l'arrivo di Chu Te e la sua armata nasce la gloriosa Quarta Armata Rossa. Nel frattempo Mao continuava ad essere tartassato da pesanti critiche da parte del Comitato Centrale, che proseguiva con la sua linea estremista nonostante il fallimento dell'insurrezione del 27. Il Comitato Centrale continuava a contrastare la linea di circondare la città dalla campagna e anzi aveva accentuato ancora di più il suo approccio estremista, tracciando la linea ammazzare tutti i borghesi, tutti i contadini ricchi e tutti i contadini medi, cosa che significava buttare nelle mani delle forze reazionarie contadini medi e pezzi della borghesia nazionale disponibili a lottare invece per l'indipendenza del paese. Ovviamente questa linea del Comitato Centrale portò a tutta una serie di rovesci e ulteriori disfatte. Il Kuomintang, intanto, il partito nazionalista che abbiamo visto prima e che è passato sotto la direzione di Chiang Kai-shek, quindi anticomunista sfrenato, inizia ad attaccare la base rossa di Mao Zedong, inizia a costruire una sorta di embargo intorno di essa. Mao decide quindi a questo punto di creare una seconda base nel Changsi. È il 1929, saranno Mao e Chu Te a costruire la nuova base. Un dato: questa base arriverà ad essere formata da ben 3 milioni di persone e a raggiungere un'estensione pari a Lazio, Campania, Abruzzo e Molise messi insieme. La base in 2 anni sarà sottoposta a ben 3 campagne di accerchiamento e annientamento da parte del Kuomintang, tutte respinte dai comunisti. Nel 1931 il Giappone invade la Manciuria. Chiang Kai-shek tentenna. Per lui è principale la lotta contro i comunisti alla difesa del paese. Si creano però delle contraddizioni dentro il Kuomintang. Forte è la spinta di una parte del Kuomintang a lottare contro l'invasore giapponese e anche nel resto del paese si crea un forte fermento, una forte mobilitazione per la difesa del paese. Pezzi del Kuomintang passano coi comunisti. Chiang Kai-shek a questo punto è costretto a firmare un armistizio con i giapponesi e riprende subito l'attacco contro i comunisti. Scatena contro la base del Changsi la quarta e poi la quinta campagna di accerchiamento e annientamento. La situazione a questo punto è disperata. I comunisti decidono di giocare d'attacco per liberarsi da questa situazione. Nell'ottobre del 1934 decidono di mettere in atto una manovra audace. Fare manovre diversive per confondere il nemico, sfondare l'accerchiamento nel punto più debole e uscire dalla base, abbandonando la Cina del sud, sud-est, e raggiungere la Cina del nord per costruire un'altra base rossa, da cui poi riprendere la lotta. Inizia così la lunga marcia, che costituisce una delle più grandi manovre politico-militari della storia e che ha cambiato l'esito della rivoluzione cinese. Alcuni dati, velocemente. I comunisti partirono nell'ottobre del 1934 e giunsero nel nord della Cina a Yan'an nel 1935, un anno quindi. Partirono in 12.000 e arrivarono in 7.000. Fu un percorso estremamente duro. Percorsero 10.000 chilometri, l'equivalente di 3 volte la distanza tra Reggio Calabria e Mosca. Attraversarono 18 catene montuose, 24 fiumi, 11 province, 6 territori abitati da minoranze etniche e linguistiche con costumi propri. Furono 62 le città che assalirono e conquistarono, 10 gli eserciti dei signori della guerra che contro cui lottarono e che sconfissero per poter avanzare, continuare ad avanzare, 1 milione di soldati del Kuomintang che sconfissero, 200 milioni di persone furono raggiunte dalla propaganda dell'esercito rosso nel corso di questa lunga marcia. Nel corso della lunga marcia Mao diventa il dirigente del Partito Comunista Cinese, uscendo dalla minoranza. Giunti a Yan'an, i comunisti si mettono alla a Yan'an, quindi nella nuova base rossa, i comunisti si mettono alla testa della lotta contro l'invasore giapponese e, sfruttando le contraddizioni interne al Kuomintang e il fermento che c'è nel paese, costringono Chiang Kai-shek a fare un nuovo fronte per la liberazione della Cina. Questa volta però il partito non si scioglierà nel fronte unito, ma manterrà la sua autonomia ideologica, politica e anche militare. La strategia di Mao era chiara: cacciati i giapponesi, schiacceremo il Kuomintang e instaureremo la Repubblica Popolare Cinese. E questo è quello che avvenne il 1 ottobre del 1949. La Cina era diventata un paese socialista. Con l'instaurazione della Repubblica Popolare Cinese si apre una nuova fase della rivoluzione. Il Partito Comunista Cinese, infatti, doveva, uno, ricostruire un enorme paese devastato da anni di guerra civile e dalla guerra contro i giapponesi, due, superare una grande arretratezza in campo produttivo, tre, guidare fuori dalla fame, dall'analfabetismo e dalla superstizione una popolazione di 600 milioni di persone. Il Partito Comunista Cinese operò da subito, uno, per avviare su scala nazionale la riforma agraria, espropriando i grandi proprietari terrieri e procedendo alla distribuzione della terra ai contadini poveri. Due, per sviluppare l'industria pesante, campo in cui la Cina era particolarmente debole e arretrata. Tre, per migliorare l'istruzione del popolo cinese, creando scuole e avviando una campagna capillare per l'alfabetizzazione. Quattro, per liberare le donne dall'oppressione feudale, abolendo la pratica barbara della fasciatura dei piedi, decretando il diritto al divorzio e adottando altre misure contro la discriminazione e l'oscurantismo. Oltre a condurre questa dura lotta per ricostruire e trasformare il paese, il Partito Comunista Cinese tenne alta la bandiera dell'internazionalismo proletario. Quando infatti nel 1950 iniziò l'aggressione della Corea socialista da parte delle forze imperialiste guidate dagli USA e sostenute da eserciti di quasi tutti i paesi imperialisti, il Partito Comunista Cinese organizzò senza esitazione alcuna delle brigate di solidarietà di soldati che per 3 anni lottarono con eroismo affiancando i comunisti coreani per la difesa della Corea socialista contro l'invasione imperialista, quindi dal 1950 al 1953. Nel marzo del 1953 avviene un evento che avrà importanti ripercussioni nel movimento comunista internazionale: la morte di Giuseppe Stalin, che per 30 anni era stato alla testa del Partito Comunista Sovietico e dell'URSS, guidando la costruzione del socialismo in Russia, la lotta vittoriosa contro il nazifascismo e sostenendo la rivoluzione negli altri paesi del mondo. Ripeto, marzo 1953. Dopo un periodo di oscillazioni, la direzione del Partito Comunista Sovietico viene assunta dal gruppo che fa capo a Nikita Khrushchev. Questo gruppo, operando in modo truffaldino e mantenendo una fraseologia comunista, imprimerà al partito e al governo sovietico l'indirizzo detto revisionismo moderno. Che cos'era questo revisionismo moderno? Fondamentalmente consisteva in 3 punti, in 3 cose. Uno, tentativo di restaurare gradualmente il capitalismo in Unione Sovietica. Due, sviluppare una coesistenza pacifica con l'imperialismo, anziché sostenere e alimentare la rivoluzione socialista negli altri paesi. Tre, abbandono della via rivoluzionaria nei paesi occidentali a favore della via pacifica al socialismo e delle riforme di struttura, diciamo riformismo per comprenderci. Questo gruppo, capeggiato da Khrushchev, a partire dal 20° congresso del Partito Comunista Sovietico del 1956, attaccherà strumentalmente Giuseppe Stalin e il suo operato, facendo leva ed enfatizzando anche degli errori reali, per abbandonare in realtà il marxismo-leninismo e cessare la costruzione del socialismo. Ossia, uno, per smantellare la dittatura del proletariato con la scusa che nel socialismo la lotta di classe non esiste più. Due, per arrestare il processo di emancipazione e di partecipazione crescente della classe operaia e dei contadini alla direzione dello Stato attraverso i Soviet. Essi introdussero via via misure capitaliste nel sistema socialista, fino a disgregarlo, alimentarono la distinzione di classe e crearono una nuova classe dominante di privilegiati che opprimeva la classe operaia e i contadini. Questa nuova classe dominante era costituita dai dirigenti del partito e delle istituzioni che percorrevano la strada della restaurazione del capitalismo, pur sventolando la bandiera rossa. Questo attacco a Stalin da parte di Khrushchev e il suo gruppo creò un terremoto nel movimento comunista internazionale e spalancò le porte alla sua deriva opportunista. Stante infatti l'autorevolezza del Partito Sovietico, del Partito Comunista Sovietico e dell'URSS, il revisionismo moderno si affermò in quasi tutti i partiti del mondo, compreso il Partito Comunista Italiano, diretto da Togliatti, che intraprese la via pacifica al socialismo e le riforme di struttura, abbandonando quindi la via della rivoluzione. A causa di una scarsa capacità di comprendere la situazione concreta, di fare un'analisi scientifica anziché ripetere formule e dogmi e seguire ciecamente il partito più autorevole, in pochi nel movimento comunista internazionale compresero gli obiettivi reali di Khrushchev e il suo gruppo. Solo due partiti avviarono da subito una lotta aperta contro il revisionismo moderno: il Partito Comunista Cinese e il Partito del Lavoro di Albania, diretto da Enver Hoxha. Questi due partiti ebbero la lungimiranza di capire che il revisionismo moderno, se non fosse stato sconfitto, se non fosse stato stroncato, avrebbe portato al crollo dei primi paesi socialisti, come poi infatti fu. Pur consapevole di cosa significasse mettersi contro la direzione dell'Unione Sovietica e le possibili ripercussioni economiche, militari e politiche, questi partiti, il Partito Comunista Cinese e il Partito del Lavoro d'Albania, non chinarono la testa ma diedero battaglia. Con la loro lotta alimentarono anche lo sviluppo di un movimento antirevisionista nel mondo, anche in Italia, in contrasto con la linea rinunciataria alla rivoluzione di Togliatti e poi di Berlinguer. Non ripercorriamo qui tutte le tappe di questa lotta. Ci limitiamo a dire che i revisionisti moderni del Partito Comunista Sovietico, in reazione alla battaglia lanciata da Mao, ruppero i rapporti politici, economici e militari con la Repubblica Popolare Cinese, la quale quindi, oltre all'embargo voluto dagli imperialisti, dovette far fronte anche al sabotaggio economico dei revisionisti moderni. Svilupparono provocazioni militari nei confronti della Repubblica Popolare Cinese e cercarono di isolarla dal movimento comunista internazionale. A soli circa 10 anni dalla sua nascita, la Repubblica Popolare Cinese si trova quindi in una situazione molto complessa e difficile. Gli attacchi dei revisionisti moderni sovietici verso il Partito Comunista Cinese si combinano infatti con le contraddizioni che emergono sempre di più all'interno del Partito Comunista Cinese sulla spinta della lotta di classe che si sviluppava in Cina, in particolare con il processo di collettivizzazione delle terre, i comuni popolari, che intaccava gli interessi delle classi contadine agiate. I revisionisti moderni cinesi presero fiato da questa situazione e dall'attacco che anche dalla Russia arrivava verso la direzione di Mao. I revisionisti moderni cinesi negavano che nella società socialista esistevano contraddizioni antagoniste e che si trattava più che altro di cercare di trovare le giuste misure per avanzare. In realtà portavano avanti, sotto mentite spoglie, la via della restaurazione del capitalismo anche in Cina. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping erano i principali esponenti di questa corrente. Mao analizzò in profondità cosa stava avvenendo in Unione Sovietica e arrivò a sintetizzare un'importante lezione che va a arricchire anche il patrimonio teorico del movimento comunista internazionale. Nei paesi socialisti, ossia che nei paesi socialisti la lotta di classe prosegue, si riproducono delle contraddizioni antagoniste e una nuova classe dominante costituita dai dirigenti del partito e delle istituzioni che percorrono la strada della restaurazione del capitalismo si afferma, emerge, nasce. Mao con questa scoperta arricchisce il patrimonio del pensiero comunista rispetto alla costruzione del socialismo e va a colmare anche lacune di Stalin, il quale non aveva compreso questo processo. Sulla base di questa scoperta e vedendo gli sviluppi cinesi, Mao, in cui i revisionisti moderni stavano via via assumendo un peso ai vertici del Partito Comunista Cinese, Mao nel 1966 lancia la parola d'ordine sparare sul quartiere generale, ossia contrastare in tutti i campi i revisionisti moderni, e avvia una rivoluzione nella rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione culturale. Siamo davanti ad una cosa che non era mai avvenuta in un paese socialista e che costituisce la diretta conseguenza della scoperta che la lotta di classe prosegue nel socialismo. Mao chiama i comunisti, i militari, gli studenti, gli operai, i contadini a mobilitarsi e a contrastare attivamente in ogni campo: uno, l'influenza e l'azione dei revisionisti moderni; due, coloro che sabotano la costruzione del socialismo per difendere i propri interessi specifici e per mantenere subordinati le masse; tre, i dirigenti delle aziende e delle comuni contadine che frenano la partecipazione, crescita, emancipazione degli operai e contadini e l'emancipazione delle donne; 4. Ad attaccare gli intellettuali, i dirigenti delle scuole e i professori che portano avanti una cultura reazionaria. Vanno smascherati pubblicamente, rimossi dai loro incarichi e rieducati. Mao lancia quindi una doppia mobilitazione in un paese con più di 600 milioni di persone, ricordiamo. Una mobilitazione dall'alto, quindi una lotta nei vertici del partito, e dal basso, la mobilitazione delle masse. Viene stampato il famoso libretto rosso di Mao come strumento di formazione ideologica di massa per quasi 1 miliardo di persone rispetto alla via da seguire. Non c'erano i social, c'era un paese che usciva dall'analfabetismo, quindi diciamo c'era una necessità di indirizzare le masse, e questo è uno degli strumenti che viene trovato. Vengono create le guardie rosse, ossia corpi formati da giovani che costituiscono l'avanguardia della lotta da condurre nel paese. Si occupano di propaganda, di contrasto dei dirigenti con concezione reazionaria, di attacco agli intellettuali che portano avanti concezione reazionale, di rettori che portano avanti concezione reazionaria, anche arrivando ad occupare scuole, università e mettendo alla berlina, anche con cappelli, con orecchie di asino, ad esempio, questi personaggi. La lotta è contro i quattro vecchi, i cosiddetti quattro vecchi: vecchi pensieri, vecchia cultura, vecchie consuetudini, vecchie abitudini. I revisionisti moderni, guidati da Liu Shaoqi e da Deng Xiaoping, cercano di contrastare l'azione delle guardie rosse nelle scuole e nei territori, creando le cosiddette squadre di lavoro, che arrivano anche a contrasti fisici con le guardie rosse, ma vengono spazzati via. Nel 1967 avviene anche una sorta di rivoluzione nel comune di Shanghai, che era la città con maggiore concentrazione industriale della Cina. Qui le guardie rosse, assieme all'esercito, cacciano gli amministratori della città e creano la comune di Shanghai, che diventa un esempio di organismo di nuovo potere nella lotta contro i revisionisti moderni, composti appunto da esercito, quadri rivoluzionari e masse. Esempio che verrà poi esteso in tutto il paese. Nel corso della rivoluzione culturale viene lanciata anche la campagna Andare ad imparare dai contadini, ossia inviare studenti, quadri, intellettuali dalle città alle campagne, per unire le città alle campagne, per superare le contraddizioni tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, per creare un fronte unito rivoluzionario. Mao muore nel 1976. La rivoluzione culturale, con la morte di Mao, ha una brusca interruzione. Di lì a poco, infatti, i revisionisti moderni cinesi, capeggiati da Deng Xiaoping, presero il potere nel Comitato Centrale e arrestarono i dirigenti nazionali che avevano diretto con Mao la rivoluzione culturale. la cosiddetta banda dei quattro, la chiamarono in modo dispregiativo. L'eroica battaglia condotta da Mao si concluse dunque con una sconfitta e iniziò il processo di restaurazione del capitalismo in Cina, processo che è ancora in corso. Anche se la rivoluzione culturale venne sconfitta, essa fornisce però un grande patrimonio per noi comunisti per comprendere meglio la natura dello scontro che avviene nei paesi socialisti tra la costruzione del socialismo e la restaurazione del capitalismo, e dunque arricchisce la nostra cassetta degli attrezzi, così come l'esperienza della Comune di Parigi del 1871, seppur sconfitta, fornì ai comunisti importanti lezioni per edificare poi il socialismo in URSS. A noi ora farne tesoro per il nuovo assalto al cielo. Concludiamo qui la sessione dell'Accademia Rebelde sulla rivoluzione cinese e ricordiamo il prossimo appuntamento sulla rivoluzione cubana che terrà il compagno Vasapollo l'11 dicembre. Una serata.